Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un abbraccio intenso a tutti voi che siete dall'altra parte, un saluto a tutti voi che ci ascoltate ormai da tempo. Ieri, vi ricordo, abbiamo aperto la nostra Bibbia dalla parte dei libri storici, che sono quelli che vanno da Giosuè a Ester, e contengono la storia del popolo di Israele, dal momento in cui ha occupato la terra promessa, dopo la schiavitù in Egitto, e i viaggi nel deserto, fino a quando non è ritornato dalla prigionia in Babilonia. I cinque libri di Mosè riportano principalmente leggi, istruzioni, privilegi di questo popolo, mentre i libri da Giosuè a Ester sono tutti storici e per mezzo di essi molta cultura, grande sapienza è stata tramandata da una generazione all'altra. Nel libro di Giosuè, il primo dei libri storici, ci troviamo su un terreno completamente diverso. Siamo su un terreno diverso per un nuovo inizio, non più nel deserto, ma nella terra promessa. Il libro dei Giudici ci racconta come il popolo si è allontanato da Dio, come egli, il Signore, si è invocato, li libera, anche se questa liberazione è parziale, non duratura, a causa del nuovo peccato del popolo. Nei libri di Samuele e dei Re leggeremo gli eventi della nazione in ordine cronologico, fino alla deportazione di Giuda in Babilonia. Eventi ripresi poi dai libri delle cronache, mentre Esdra, Nemia ed Ester ci parlano di eventi successivi al loro ritorno dalla prigionia. Il libro dei Giudici prende il suo nome da 12 uomini e una donna che servirono Dio come giudici sopra Israele nel periodo che va dalla morte di Giosuè al tempo di Samuele il profeta. Fu scritto durante il periodo della monarchia, lo si può capire dalla frase ripetuta 4 volte. In quei giorni non c'era re in Israele. È possibile che sia stato scritto dal profeta Samuele, ma non si è certi di questo, in quanto l'autore è sconosciuto, ossia non citato nel libro stesso. Tutti i giudici erano limitati nelle loro capacità. In effetti, ognuno di loro sembrava avere un difetto, un handicap, che divenne poi qualcosa di positivo sotto la guida sovrana di Dio. Nessuno di loro fu una guida nazionale, ossia una guida che si rivolgesse a tutto il popolo, come avevano fatto ad esempio Mosè e Giosuè. Il libro dei Giudici è più che altro un resoconto limitato, relativo a un giudice che agiva localmente in una parte della nazione. E la meravigliosa grazia di Dio nel perdonare, ristorare, è il tema del libro dei Giudici. C'è un altro aspetto che viene enfatizzato in questo libro, il disappunto. I figli di Israele entrarono nella terra promessa, la Palestina, con grandi speranze, con grandi aspettative. Vi aspettereste da queste persone, che erano state liberate dall'Egitto, guidate nel deserto per 40 anni, portate nella terra con una tale dimostrazione del potere, della guida di Dio, vi dicevo, vi aspettereste da loro magari un alto livello di vita vittoriosa nel territorio, nelle loro vite. Ma non è così. Non è questo il caso. Caddero miseramente, subirono una sconfitta dietro l'altra. Il libro dei Giudici può essere visto sotto 2 aspetti. Storicamente è il resoconto della storia della nazione dalla morte di Giosuè fino a Samuele, che fu l'ultimo dei giudici e il primo dei profeti. Copre quindi il tempo che c'è dalla morte di Giosuè al sorgere della monarchia. Moralmente è un periodo di profonda decadenza del popolo, quando purtroppo voltò le spalle a Dio, la guida invisibile. E scese fino al punto in cui, come scritto, in quei giorni non c'era un re in Israele. Ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Giudici 17, versetto 6. E questo avrebbe dovuto essere un periodo di splendidi progressi, invece furono giorni bui, con ripetuti fallimenti. L'incredulità e il declino che si manifestano durante questo periodo di transizione formano il corpo della narrazione. Unitamente alla pazienza infinita di Dio che, malgrado l'incompetenza totale, l'incredulità manifestata dal popolo, interviene ripetutamente per soccorrerli. Non dobbiamo pensare che il tempo dei giudici fosse tutto una serie di ininterrotte idolatrie. I periodi in cui il popolo si allontanava da Dio vengono trattati a lungo perché la parola di Dio si sofferma sulle punizioni che il popolo subiva, sulle liberazioni che accompagnavano il suo ravvedimento. Tali periodi formano il corpo di tutto il racconto. Al contrario, sui lunghi periodi durante i quali regnavano i giudici e il popolo seguiva il Signore godendo di conseguenza la pace, si passa sopra e viene impiegato un solo versetto per parlarne. Alcuni dei disordini che vengono menzionati interessavano solo zone ristrette, mentre le altre parti del paese si trovavano in uno stato di tranquillità. Il senso del libro dei Giudici lo leggiamo in Giudici 2, versetti dal 10 al 16 e poi dal 18 al 19. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore, né le opere che egli aveva compiute in favore di Israele. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal. Abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti a essi e provocarono l'ira del Signore. Abbandonarono il Signore e servirono Baal e gli idoli di Astarte. L'ira del Signore si accese contro Israele, ed egli li diede in mano ai predoni che li spogliarono. Li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano del Signore era contro di loro a loro danno, come il Signore aveva loro giurato, e la loro tribolazione fu molto grande. Il Signore allora fece sorgere dei giudici che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice. Poiché il Signore aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano e angariavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro, non rinunziavano affatto alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. Giosuè muore, e dopo di lui tutta la generazione che aveva visto il Signore all'opera. Così gli israeliti si sentono quasi autorizzati a rivolgersi ad altri dei. Così, proprio all'inizio, benché il popolo sembra abbia cominciato bene, il male si manifesta, le cose vanno di male in peggio. Una delle caratteristiche di questo popolo è che riusciva a restare fedele al Signore solo nel periodo in cui viveva il condottiero o il giudice di turno. Poi, col passare del tempo e delle generazioni, avveniva un progressivo declino fino ad abbandonare il Signore provocando la sua ira. Il libro dei giudici è un susseguirsi di situazioni come questa. La ripetuta apostasia di Israele prepara il terreno a un periodo di oppressione da parte dei filistei. Questi erano probabilmente i peggiori nemici di Israele. Questa volta la loro oppressione durò 40 anni. In questo periodo vediamo un giudice che non possiamo trascurare. Il suo nome è Sansone. Anche chi non ha mai letto la Bibbia conosce questo nome. Fu uno dei maggiori giudici e probabilmente ebbe più opportunità di gloria di ogni altro uomo. Tutto prometteva una gloriosa carriera, un brillante futuro, ma fallì. Questa è la tragedia nella vita di quest'uomo. In un certo senso, Sansone fu l'ultimo dei giudici. Israele venne conquistato dai Filistei e venne liberato solo parzialmente da Sansone. Durante il tempo in cui Sansone è guida del popolo, ci viene dato a conoscere il segreto della sua forza, il segreto del suo successo e il motivo del suo fallimento. L'angelo del Signore apparve alla madre di Sansone prima che lui nascesse e le disse quello che suo figlio sarebbe stato, un nazireo. Nel libro dei Numeri ci viene detto in cosa consisteva il voto di un nazireo. Era diviso in tre parti. Non doveva toccare alcolici o fare uso di frutti della vigna in nessun modo. E perché? Perché il vino è usato nelle scritture principalmente come simbolo di gioia terrena. Rende gioioso il cuore e un nazireo doveva trovare la sua gioia nel Signore. Efesini 5, versetto 18, ci dice «Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito». Se vogliamo piacere a Cristo, allora anche noi dobbiamo trovare la nostra gioia in Lui. Infatti la gioia è uno dei frutti dello Spirito Santo che sono elencati in Galati 5, nei versetti 22 e 23, un frutto che lo Spirito vuole produrre sicuramente nelle nostre vite. Un nazireo poi non doveva tagliarsi i capelli. Perché? In quella cultura, come anche più avanti, i capelli lunghi erano segno di disonore. In Prima Corinzi 11, versetto 14, Paolo scrive «Non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore?» Un nazireo, comunque, doveva essere pronto a sopportare la vergogna di portare i capelli lunghi. Era un segno di distinzione che andava notata, ed ecco perché non doveva mai tagliarli. Poi, un nazireo non doveva avvicinarsi a un cadavere. Anche i sacerdoti avevano questo problema, in quanto se si avvicinavano a un cadavere, si contaminavano e poi dovevano procedere alla purificazione che li avrebbe tenuti lontani dal servizio per un certo tempo. Questo non doveva succedere al nazireo. Doveva mettere Dio al primo posto, davanti ai parenti, alle persone amate. Il Signore Gesù infatti disse in Luca 14, nei versetti 26 e 27, queste parole così forti. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, e la moglie, i fratelli, le sorelle, e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo, e chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Questo vuole semplicemente dire che non possiamo mettere nulla prima di Cristo. Anche noi corriamo il pericolo di perdere di vista questo obiettivo. Sansone era un nazireo, era un uomo di Dio, e questo è il segreto del successo che aveva. Era stato innalzato per un grande compito, il suo successo era in Dio. Sfortunatamente non riuscì mai a portare a termine questo compito che gli era stato affidato da Dio stesso. Sansone cominciò a liberare il popolo dalle mani dei Filistei. Il successo aveva bussato alla sua porta, cominciò a liberare Israele, ma non portò mai a compimento l'opera. Ci sono molti cristiani così. Partono alla grande, ma non finiscono quello che hanno iniziato. I Galati avevano cominciato alla grande, e poi rischiarono di finire in niente. E Paolo dice loro, come scritto in Galati 5, versetto 7, «Voi correvate bene. Chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità?» Molte persone cominciano a leggere la Bibbia, ma troppi si perdono per strada. Cominciano, ma non portano avanti la cosa. Sansone, pur essendo forte fisicamente, aveva molte debolezze, e una di queste erano le donne. I suoi nemici si servirono di questa sua fragilità per scoprire il segreto della sua forza fisica e batterlo. Riuscirono a sapere che la sua forza era nei capelli. Così glieli tagliarono. Lui perse la forza e fu catturato. Dopo che i Filistei, i nemici del tempo, catturarono Sansone, lo accecarono, lo obbligarono a fare il lavoro delle bestie da soma, tirando la macina nella prigione. E mentre era in prigione, i suoi capelli ricominciarono a crescere. I Filistei chiaramente attribuirono la loro vittoria su Sansone al loro dio Dagon e tennero una festa per celebrare questo avvenimento. Per rendere la celebrazione della loro vittoria completa, i Filistei fanno portare Sansone dalla prigione, lo prendono in giro. Circa 3.000 persone, tra uomini e donne, guardano i tormenti di Sansone. Quest'uomo, Sansone, sa di non avere speranze, decide di giocare il tutto per tutto. Chiede aiuto al Signore per avere di nuovo la forza e punire i Filistei per come era stato trattato. Certo di essere esaudito in questa sua richiesta, si appoggia con tutta la sua forza alle colonne che si spezzano, facendo crollare la casa, il tempio, uccidendo in questo modo tutte le persone presenti e morendo lui stesso. La morte di Sansone ci lascia con l'amaro in bocca, in quanto, a differenza di altri giudici, non riuscì a liberare completamente il popolo dal dominio dei Filistei. Sotto un certo punto di vista, Sansone fu un fallimento. Cominciò a liberare Israele, ma fallì. Preferì giocare con il peccato, fino a che lo Spirito di Dio si allontanò da lui. Ci sono tre versetti significativi per la sua vita. Il segreto del successo di Sansone. Possiamo leggere Giudici 13, versetto 5. «Poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla testa del quale non passerà il rasoio, giacché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei». Il segreto della forza di Sansone lo troviamo al capitolo 13, versetto 25. «Lo spirito del Signore cominciò ad agitarlo quando era a Manedana, fra Sorea ed Estaol». Il segreto poi vediamo del fallimento di Sansone, come scritto in Giudici 16 al versetto 20. Allora lei gli disse, «Sansone, i Filistei ti sono addosso». Egli, svegliatosi dal sonno, disse, «Io ne uscirò come le altre volte e mi libererò», ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Ci viene presentata l'apostasia religiosa, cioè la confusione religiosa in Israele. Abbiamo visto nel libro dei Giudici che la storia si ripete continuamente. Comincia con Israele, nel luogo della benedizione, e stanno servendo Dio. Poi c'è un allontanamento da Dio e fanno il male. Fanno ciò che vogliono. Vengono messi in schiavitù e nella loro schiavitù gridarono a Dio per la liberazione. Tornano a Dio e si pentono. Poi Dio dà loro un giudice che li libera. Allora Israele torna al luogo di benedizione, torna a essere una nazione che serve Dio. In tutto, Israele attraversò 7 apostasie. Ogni nazione va verso il basso in quest'ordine. Prima c'è un'apostasia religiosa, poi una decadenza morale e infine l'anarchia politica. Il versetto finale che conclude la sconvolgente storia del libro di Giudici dice «In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio». E oggi da dove iniziano i nostri problemi? Anche per noi si tratta di un problema spirituale? Il problema inizia senz'altro dal progressivo allontanamento da Dio. Poi i problemi passano anche dalle case, dalle nostre famiglie, coinvolgendo i nostri giovani che hanno davanti esempi negativi e si conformano al modo di vedere e pensare di questo mondo. I problemi si spostano poi nel circolo della politica, coinvolgendo magari l'intera nazione. E per risolvere i problemi bisogna porre di nuovo delle fondamenta spirituali che avranno il loro effetto sulla famiglia, sulla società. È il medesimo percorso, ricostruire dal punto in cui si è usciti fuori strada. Abbiamo visto nel libro dei Giudici che la storia si ripete. Non si sta forse ripetendo ancora oggi? Questo libro ci ha voluto mostrare in poche parole l'instabilità spirituale di Israele in Canaan. E vediamo anche che, a causa del peccato, l'uomo si allontana sempre più da Dio. E questo porta alla schiavitù, all'oppressione. Ma Dio manifesta la sua grazia, la manifesta suscitando un Salvatore per riportare a sé l'uomo. E con queste riflessioni attorno al libro storico dei Giudici, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo lunedì, quando avremo modo di parlare di un nuovo libro. Appuntamento allora alla settimana prossima. Ciao.